Ci dispiace che il nostro fratello Walter non sia potuto essere qui con noi, ma è stato bloccato per questioni lavorative. Purtroppo gli hanno appioppato degli scrutini all'ultimo momento e avevamo il piacere di averlo qua. Anch'io ho tanto desiderio di ascoltarlo, di poter ricevere da lui. Sarà per la prossima. Volevo ricordarvi che posso... noi facciamo di solito un ritiro ad agosto, nel mese di agosto, di una settimana, e saremo a Rocella Ionica per l'ennesimo anno, e dal 13 al 19 agosto. So che parecchi di voi siete impegnati con altri impegni, ma se c'è qualcuno che magari è libero e ha desiderio di passare un tempo e sopportarci, insomma, e faremo questo ritiro come ogni anno nella settimana del Ferragosto. Sarà dal 13 al 19 agosto, il costo è bassissimo e pensate che costa 150 euro tutta la settimana, tutto compreso, e si mangia a livelli incredibili e si mangia pure bene perché coltivano tutto loro ed è tutto biologico, tutto perfetto, sia la carne che le verdure, il vino non vi dico, il peperoncino straordinario. E quindi chi viene là di solito fa almeno 4-5 giorni di digiuno prima, perché l'anduia o alleluia, cos'è? Alleluia l'anduia. E la struttura, la struttura è una struttura presente da parecchi decenni, e addirittura hanno fatto anche una casa di accoglienza lì, che è tutta gestita da fratelli svizzeri, quindi tutto svizzero. La cosa straordinaria è che non vogliono neanche che puliamo. Ci dobbiamo pulire solo la nostra stanza. Quindi... ci pensano a tutto loro. E abbiamo soltanto 120 posti disponibili, siamo oltre la metà, quindi se c'è qualcuno che desidera venire, il mare, che è a distanza di 4 km dal centro, è bandiera blu ogni anno, quindi è uno dei mari più puliti d'Italia. E durante il giorno noi facciamo 4 riunioni proprio per dare a tutti l'opportunità di andarsene a mare. Incoraggiamo le persone ad andare a mare, onestamente, perché dopo un anno di lavoro è giusto che le persone si rilassano, vengono le famiglie, i bambini che vengono non se ne vogliono più andare perché trovano una sorta di paradiso. Poi c'hanno i maiali, gli asini, le vacche, le galline, i conigli, i fratelli. Lei già è esaltata. E quindi se avete desiderio di partecipare fatemelo sapere, ok, che vi aumentiamo il prezzo. No. E, cosa dire, abbiamo ogni anno un tempo veramente speciale, chi viene ogni anno desidera ritornare, quindi a parte, ripeto, il costo che è veramente molto basso, ma la struttura merita, è tutto l'ensemble merita realmente. Quindi se c'è qualcuno che desidera venire in questo ritiro me lo faccia sapere. Giobbe. Giobbe. Signore, come avete sentito, mi ha dato una parola mentre stavamo cantando, riguardava proprio l'immagine di un albero. Vorrei partire da questo. Abbiamo avuto ieri sera una serata, e voglio farvi sapere che da domani sarà tutto online, quindi gli audio saranno tutti disponibili gratuitamente sul nostro sito, e anche, se Dio vuole, anche i video della diretta li stiamo caricando su YouTube, quindi saranno tutti disponibili, quindi potete rivedere un po' il tutto. Ieri sera abbiamo avuto una serata, abbiamo parlato della... Chi era qui presente ieri sera? prendi posizione, rimani fermo e vedrai la liberazione del tuo Dio. Ieri sera abbiamo parlato di Josafat, poi stamattina e oggi pomeriggio abbiamo affrontato uno studio, siamo andati avanti nella scuola che stiamo facendo sull'identità, l'eredità e l'autorità in Cristo, e stasera concludiamo con questo. Giobbe capitolo 14 versetti 17, versetti 7, 8 e 9. Giobbe 14. Almeno per l'albero c'è speranza. Se è tagliato, cresce nuovamente e continua a mettere germoglio. E anche se la sua radice invecchia sottoterra e il suo tronco muore nel suolo, al sentore dell'acqua germoglia nuovamente e mette rami come una pianta. Amen. Sono delle parole stupende, le voglio rileggere. Almeno per l'albero c'è speranza. Se è tagliato, cresce nuovamente e continua a mettere germoglio. E anche se la sua radice invecchia sottoterra, il suo tronco muore nel suolo, al sentore dell'acqua germoglia nuovamente e mette rami come una pianta. Il Signore mi faceva sentire mentre stavo cantando che ci sono delle persone qui, non so se sono nuove, se sono qui per la prima volta o magari sono già da anni nella fede, ma che si trovano in una condizione di disperazione, una mancanza di speranza. E la mancanza di speranza è una delle cose più pericolose che possono accadere nella vita di una persona. Il suicidio è il risultato della mancanza di speranza. Vorrei spiegare stasera che cosa è realmente la speranza, perché è così importante. Ma voglio leggere insieme a voi il Romani al capitolo 5, un attimo. Romani capitolo 5, il versetto 5, Romani 5, 5, dice così: ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ora la speranza non confonde. Dove c'è mancanza di speranza, non c'è solo disperazione, c'è confusione. Le persone non hanno punti di riferimento, le persone non sanno dove andare, non hanno delle mete da raggiungere, non hanno visioni da guardare, non hanno obiettivi da raggiungere. La speranza è un obiettivo, è una meta da raggiungere, è il sapere che stai andando in una direzione. La mancanza di speranza è la mancanza di obiettivi, la mancanza di visione davanti a te, e se non hai obiettivi, se non hai visione davanti a te, c'è il rischio di morire. E Dio ci ha dato la soluzione per questo. Per l'albero almeno c'è speranza. E voglio dirti stasera, possono aver tagliato il tuo tronco e cercare di far morire la tua radice nel suolo. La tua salvezza sta nel fatto che la presenza di Dio ti farà germogliare nuovamente. Al sentore dell'acqua mette nuovamente dei germogli e comincia a produrre di nuovo un fogliame nuovo e un frutto nuovo. Questa è la presenza di Dio, e quando la presenza di Dio ristora davanti a noi gli obiettivi e la visione, i sogni che Lui ci ha dato, allora qualcosa succede nella nostra vita, e chi ti ha dato per morto avrà una grande sorpresa. C'è una... Il Signore mi faceva sentire di condividere questa, la storia famosa che tutti quanti noi conosciamo, però non ci fa male andarla a riprendere, la storia di Giuseppe. Guardate in Genesi al versetto 37, capitolo 37. Genesi 37 dice così: Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan, e questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe all'età di 17 anni pascolava il gregge con i suoi fratelli, il giovinetto stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Ora Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli e questo lo odiarono ancora di più. Ed egli disse loro: udite, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto, mentre i vostri covoni si raccolsero e si inchinarono davanti al mio covone. Allora i fratelli gli dissero: dovrai tu regnare su di noi o dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno ed ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Ed egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli e suo padre lo rimproverò e gli disse: cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. E Giacobbe disse a Giuseppe: i tuoi fratelli non stanno forse pascolando il gregge a Sichem? Vieni che ti manderò da loro. Ed egli rispose: eccomi. Israele gli disse: va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene, se il gregge va bene, poi torna a riferirmelo. Così lo mandò nella valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. E mentre egli vagava per la campagna, un uomo lo trovò e gli chiese: che cerchi? Egli rispose: sto cercando i miei fratelli per fuori, dimmi dove si trovano a pascolare. E quello gli disse: sono partiti di qua perché li ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli. Vi ricordate di cosa abbiamo parlato oggi pomeriggio? Gesù è venuto a cercare i suoi fratelli. Ed essi lo scorsero da lontano e prima che fosse loro vicino complottarono contro di lui per ucciderlo e dissero l'un l'altro: ecco che arriva il sognatore. Ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo. Diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Sai perché ti odia il diavolo? Perché sei tale e quale a tuo padre. Perché dentro di te c'è la sua speranza. Perché dentro di te c'è il suo seme. Perché dentro di te c'è la sua identità. Perché dentro di te ci sono i suoi sogni. Perché dentro di te ci sono le sue visioni. Dentro di te ci sono i suoi obiettivi. Dentro di te c'è il suo amore. Dentro di te c'è la sua speranza. E il diavolo ti odia perché sei tale e quale spiccicato a tuo padre. Quando lui vede te, lui vede l'immagine e la somiglianza di Dio nella tua vita. Per questo ti odia. Lui è invidioso di te. E quello che noi vediamo di Giuseppe è un classico che succede. È chiaro che l'esempio più lampante che noi abbiamo di Giuseppe proiettato nel futuro è la vita di Gesù, è vero o no? Il padre che manda il figlio che amava a cercare i suoi fratelli e il figlio che viene mandato viene venduto, trattato male. Sappiamo la storia di Giuseppe, viene buttato in un pozzo e poi venduto e viene portato poi in Egitto e si ritrova a fare il servo di Potifar, un pezzo grosso dell'Egitto. Ma c'è qualcosa che segna il cammino e la storia e la vita di Giuseppe. Sapete cos'è? Una cosa: la sua veste. Al capitolo 37, qui al versetto 3, è scritto che suo padre lo amava così tanto e gli fece una veste lunga. Ora, se noi andiamo a studiare questa veste lunga, i suoi vestiti gli creavano sempre problemi. Quando fu venduto e buttato in un pozzo, i fratelli presero questa veste, la intinsero nel sangue di un animale e poi la portarono al padre dicendo che era stato sbranato da una belva feroce, e qui sono le vesti come prova della sua morte. Giuseppe era pieno di sogni, pieno di buone motivazioni. È arrivato a un certo punto, all'età di 17 anni, la sua vita viene distrutta. Da essere figlio del patriarca, il figlio amato, l'erede prossimo, si ritrova ad essere il servo di uno dei signori dell'Egitto, la terra che poi si dimostrò ostile al popolo di Israele, sappiamo la storia. Ed era lì a pulire per terra, e sapete cosa dice la Bibbia? Non voglio leggere troppo perché non voglio stancarvi, poi magari leggetelo a casa se non conoscete bene la storia. Lui era lì a pulire, si occupava della casa del suo padrone, e la Bibbia dice che Dio lo benediceva perché l'Eterno era con lui. Giuseppe prosperava perché Dio era con lui. Ti sei mai chiesto come mai nelle tue difficoltà, nelle tue problematiche, dove sembra che Dio in realtà ti abbia abbandonato, voltato le spalle, la tua vita continua a essere di benedizione per la vita di altri? Ti sei mai trovato in una situazione dove le cose della tua vita non si sistemano? Tu preghi per gli altri e gli altri si sistema tutto. Ti è mai capitato? Dai, onestamente, a quanti è capitato? No, no, i piedi no, solo le mani. Non ci sono. Sono impegnato, per favore. Le cose nella tua vita stanno andando totalmente a rotoli. Sei lì a disperarti, a sbatterti la testa, a tagliarti, a strapparti i capelli. Niente si muove, neanche un capello, basta mezza pregherina per una persona e gli si aprono i cieli. Da quando hai pregato tu, Dio ha fatto cose incredibili. E tu lo guardi e dici, veramente? Mi ricordo, io ho raccontato la mia testimonianza quando stavo a Palermo negli anni 90, mi ricordo che economicamente era un disastro. Lavoravo 16, 17, a volte 18 ore al giorno, non si muoveva una lira. Ed ero il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarmene, il responsabile di riunioni in casa, worship leader, team evangelistico, insegnamento biblico, eccetera, eccetera. E poi arrivava qualcuno, dopo gli facevi una preghierina, urra, il Signore mi ha toccato. E tu lo guardi e dici, ma a me quando è che mi tocchi un pochettino? Facevi mezza preghiera per qualcuno e trovava lavoro, pure i soldi per strada la trovava. E la vita di Giuseppe è un esempio incredibile. Come si fa a mantenere la speranza quando Dio ti dà dei sogni e sembra tutto che vada esattamente all'opposto? Tu regnerai, diceva Dio a Giuseppe, i tuoi fratelli verranno e si inchineranno, pure tuo padre e tua madre, il giorno dopo venduto come schiavo, ma Dio era con lui. E mentre stava lì a puliziare il pavimento, a fare il maggiordomo, c'era la moglie di Potifar, cacciato un ravo caffè, come si suole dire. e vieni via con me. Oh, l'ha inventata la moglie di Potifar questa canzone. E Giuseppe, lasciami stare. Io non so se era una bella donna o una brutta donna. Lasciami stare. Giuseppe aveva 17, 18 anni. 20 anni, ancora Nico sogno. E questa donna attempata che cercava di portarsi, è arrivato a un certo punto, questa donna presa da una vampata di ormonale, gli si aggrappa dove? alla... Attia. Gli si aggrappa la veste. E Giuseppe cosa fa? Io non so se è perché era brutta che se n'è scappato, io non lo so. Ma non c'è scritto. Ma una cosa è certa, che lui è scappato e quella donna gli ha strappato la veste e gli è rimasto un pezzo nelle mani. E con quella veste è andata a denunciarlo a suo marito dicendo: lui mi è saltato addosso. Poverina. Sa che passatempo aveva lei durante il giorno? Mi è saltato addosso, io ho resistito e quando ho gridato lui è scappato, però mi è rimasto un pezzo della sua veste nelle mani. E a causa di quella veste è andato in prigione. È andato in prigione. Dove sono andati a finire i sogni di Giuseppe? I sogni sono passati dalla casa del padre ad un pozzo, venduto come schiavo, a pulire i pavimenti e ora addirittura nella parte più bassa. Dice fu buttato nella parte più interna delle prigioni. E sapete la cosa buffa qual era? Che la Bibbia dice che Dio era con lui e lo benediceva. Ora non so come si fa a essere benedetti in carcere, io non lo so. Che benedizione hai con i topi che passano? Che benedizione hai a puliziare le grate? E addirittura il responsabile gli diede la responsabilità su tutto il carcere. Vedi chi prego? Guarda chi prego, che cosa bella. Responsabile del carcere, perché vediamo che Dio è con te. E lui non lo abbandona. E sentiamo quelle parole dei fratelli di Giuseppe. Ecco che arriva il sognatore. Mettiamolo nei guai. Prepariamogli una trappola. Vediamo che ne sarà dei suoi sogni. Voglio dirti stasera, se Dio ha stabilito che tu devi essere nel palazzo del re, Dio non ti lascerà in una prigione. Se Dio ha stabilito che tu devi regnare, che tu devi fare cose grandi per lui, lui non ti lascerà in una prigione. E arriva un certo punto in cui Giuseppe riceve la visita in carcere di... Lo so, è un problema, vero? Di due tipi strani, il coppiere e il panettiere. Il coppiere del re e il panettiere del re. Non si capisce bene perché fossero in carcere, erano stati accusati di qualcosa, ma fatto sta che arriva il momento in cui questi due hanno un sogno e si svegliano e non riescono a capire qual è il significato di questo sogno. E lì c'era un esperto di sogni. Lo dico con molta serietà. C'è stato qualche momento in cui hai pensato che quel dono di Dio in realtà era come una maledizione per la tua vita? Lo dico a livello profetico. Ci sono delle persone che hanno dei doni profetici e quando queste persone riescono a vedere il futuro, riescono a vedere cosa sta davanti o riescono a vedere il cuore delle persone, ci sono momenti in cui questi doni non sembrano tanto una benedizione ma sembrano una maledizione. Sapete perché? Perché attirano giudizio e non ti fanno vivere in maniera serena. Ci sono stati momenti in cui io nella mia vita avevo pensato addirittura che il dono della musica e della lode non era più una benedizione ma una maledizione per la mia vita, perché le persone non mi prendevano sul serio. Vabbè, tu sei chi Luca canta. Io sentivo nel mio cuore che invece avevo una parola da dare alle persone, sapevo che dovevo predicare alle persone E le persone non mi dicono, no, vabbè, tu fai un canto. E mi ricordo quando un giorno dissi a Dio, non canterò più, perché le persone non mi prendono sul serio. E Dio mi disse, le persone non ti prendono sul serio, ma io ti prendo sul serio. Perché quello che io ho dato a te nessuno ce l'ha. E quando tu canti, si aprono i cuori delle persone. Il Signore mi ha detto, rimani fedele a questo dono e tu vedrai quello che io farò. Oggi ci sono persone che neanche sanno che canto. E mi arrabbio. Dio ti dà dei sogni, Dio ti dà delle parole, Dio ti dà delle parole profetiche, Dio ti dà delle visioni chiare, Dio ti dà una speranza davanti a te e le persone faranno di tutto per uccidere i sogni che Dio ti ha dato. Forse non lo faranno apposta, o forse sì, alcuni sì e alcuni sempre. Ma una cosa è certa, quando Dio inizia un'opera nella tua vita, Lui la porta a compimento, e se anche passeranno anni, non ha importanza, Dio aprirà una porta per te. Mi ricordo che quando attraversavo momenti economici molto brutti, mi ricordo, io gridavo a Dio, dicevo perché, perché, perché? Io ti servo, io faccio di tutto, non mi tiro mai indietro, ma perché non apri questa porta per me? E lui mi rispondeva, mi diceva, tu canterai il mio nome alle nazioni, tu parlerai di me ai popoli. E io dicevo, me ne frega niente di cantare, di predicare, io voglio i soldi. Io voglio il pane da mangiare, voglio provvedere per la mia famiglia. Non voglio il ministero. Che ci vuole un ministero a mangiare i miei figli? E Dio mi incoraggiava continuamente, continuamente, continuamente. E Giuseppe arriva al punto in cui rivela il significato di questi sogni al panettiere e al coppiere. Dice, di qui a 3 giorni, disse il coppiere, tu ritornerai a servire il vino al tuo re. E al panettiere ci dice, mi dispiace, fra 3 giorni ti taglieranno i capelli un pochettino più in profondità. Non ci credevano. E quando il giorno dopo vennero a liberare questi due, dopo 3 giorni vennero a liberare questi due, voi leggete nella scrittura questo passaggio. Quante volte ho pianto leggendo questo passo. Potete controllare i vostri telefoni se sono accesi? Magari spegni. Ci sono queste parole incredibili e lì troviamo tutta la sofferenza di questo albero tagliato. Questo albero, Giuseppe era un albero tagliato. Giuseppe guarda in faccia questi due uomini, il panettiere e il coppiere. Potete controllare i vostri cellulari, per favore, se sono accesi, magari li spegnete. Grazie. Ascoltate queste parole. Al telefono? Ah, Giuseppe dà queste parole al coppiere e al panettiere mentre stanno uscendo dal carcere e dice così, per favore, ricordatevi di me. Guardate me. Per favore, ricordatevi di me. In queste parole c'è tutta la disperazione di un albero tagliato. Hanno tagliato il tronco e hanno fatto morire la radice nel suolo. Sappi che il mondo, il nemico, le persone attorno a te non sempre saranno straordinariamente amichevoli. Non vogliamo fare le vittime né fare piangerci addosso, questa è la verità. Ma una cosa è certa, che dopo 2 anni, passarono 2 anni, due anni, e il faraone ebbe un sogno. Il faraone ebbe un sogno che si ripeté per diverse notti, e i suoi indovini, i suoi maghi, i suoi sovrintendenti non riuscivano a capire di che cosa si parlasse in questo sogno, al che il coppiere del re, perché già il panettiere aveva morto 2 anni, il coppiere del re ha detto: ma io conosco un uomo che ha capito e ha avuto chiarezza sul sogno che ho fatto 2 anni fa, mi sono dimenticato di lui. E quando chiamarono e dissero questo al faraone, il faraone lo fece chiamare. Giuseppe si ritrovò alla corte dell'uomo più potente sulla faccia della terra. E guardate cosa successe. Genesi 40. Quarantuno, versetto 9. Allora il coppiere parlò al faraone dicendo: ricordo oggi i miei falli. Il faraone si era adirato con i suoi servi, mi aveva fatto mettere in prigione in casa del capo delle guardie, me e il capo panettiere. Entrambi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui, ciascuno fece un sogno con il suo proprio significato. Ora con voi vi era con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie, a lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. A volte è difficile che tu abbia l'interpretazione dei tuoi sogni. E a volte è difficile che tu possa incoraggiare te stesso nei sogni che Dio ti ha dato. Perché ci sono delle situazioni che arrivano nella tua vita che cercano di tagliarti le gambe, di falciare totalmente il tuo entusiasmo e di levare la speranza dalla tua vita. E ti lasceranno mezzo morto lì e nessuno si interesserà di quello che tu fai, di quello che tu sei o di quello che sei chiamato a fare. Ma Dio ti ha dato un sogno e lui si prende cura delle cose che lui dà. Lui ci tiene alle sue cose. E quando Giuseppe fu chiamato alla corte del re, guardate che cosa è successo. Giuseppe racconta l'interpretazione del sogno al faraone. E il versetto 37 è scritto così: la cosa piacque al faraone e a tutti i suoi funzionari. E il faraone disse ai suoi funzionari: potremmo noi trovare un uomo come questi in cui ci sia lo spirito di Dio? Allora il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, e non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te, tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. E il faraone disse a Giuseppe: vedi, io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'anello della propria mano e lo mise alla mano di Giuseppe e lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece quindi montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava in ginocchio. Così il faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto. Inoltre il faraone disse a Giuseppe: il faraone sono io, ma senza di te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. Se andate a studiare questo, cosa significa, e vi andate a ristudiare quello di cui abbiamo parlato stamattina e oggi pomeriggio, voi troverete le giuste affinità tra chi è Dio e qual è il nostro ruolo sulla terra oggi. Il faraone dice a Giuseppe: il faraone sono io. Ma senza di te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. Questa è l'autorità che Dio ti ha dato. Faraone disse: tu sei secondo soltanto a me. Tu sei secondo soltanto, tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Quando Dio ha deciso di farti regnare, nessuno ti potrà trattenere all'interno di una prigione. Tu devi decidere di iniziare a regnare. Devi decidere di mettere a disposizione la tua vita per la causa del regno di Dio. E qualunque sia la situazione nella quale tu ti trovi, io ti garantisco nel nome di Gesù che Dio ti tirerà fuori da questa condizione, perché la gloria di Dio si dovrà manifestare nella tua vita e Dio è molto più glorificato nella tua vita se tu esci fuori dalla prigione, se non, non dal fatto che tu rimani dentro una prigione. Ci sono dei tempi e c'è un tempo per ogni cosa, ma tu devi dichiarare insieme a me questa sera: per me è arrivato il tempo di regnare e voglio dire basta al nemico e non voglio più farmi rubare le cose che Dio mi ha dato. Il tempo della sofferenza è finito. Giuseppe inizia a regnare all'età di 30 anni, ne aveva 17. Vi ricordate quando è stato venduto dai suoi fratelli? E inizia a regnare all'età di 30 anni. Davide aveva 17 anni quando affronta Golia, e dopo aver affrontato Golia viene perseguitato da Saul continuamente e lui inizia a regnare all'età di 30 anni. Gesù, dice la Bibbia, inizia il suo ministero all'età di 30 anni. Io non so perché questa sera il Signore mi ha spinto a parlare in questo modo, ma voglio semplicemente ritornare a Giobbe per andare verso la conclusione. Giobbe 14 al versetto 7: per l'albero c'è speranza, se è tagliato cresce nuovamente e continua a mettere germoglio. E a volte sembra come se ci siano persone che abbiano il piacere di tagliare i rami dalla nostra vita, come se non abbiano piacere di vederci crescere. Io mi ricordo quando ero agli inizi nella fede, venne un predicatore nella nostra comunità e cominciò a profetizzare sulla mia vita. E uno dei responsabili disse: non dire niente. Quest'uomo parlava in inglese e quindi c'aveva la traduzione. Il problema del responsabile è che lui non sapeva che io conoscevo l'inglese. E quando lui cominciò a profetizzare sulla mia vita, e profetizzò esattamente quello che sta succedendo oggi, sentì quel responsabile che diceva: no, non profetizzare lui, perché c'è il rischio che si inorgoglisca. Io non so perché Dio permette certe cose, ma una cosa è certa: stasera non vogliamo esaltare la cattiveria delle persone, perché alcuni lo fanno senza neanche rendersene conto, e noi non siamo vittime, perché anche noi abbiamo fatto del male a qualcuno. Ma una cosa è certa: se Dio inizia un'opera buona in te, lui la porta a compimento. Nessuno può fermare la sua mano, nessuno può fermare l'opera di Dio nella tua vita. La grazia di Dio nella tua vita è inarrestabile e c'è solo una persona che lo può fermare, e quello sei tu. Dio non lo farà, il diavolo non può farlo perché è sconfitto. Gli altri cercheranno di farlo, ma c'è soltanto una persona che può impedire l'opera di Dio nella tua vita, e quello sei tu. E a volte il problema fondamentale è che noi siamo a volte i peggiori nemici di noi stessi. E noi non abbiamo bisogno di essere salvati dal diavolo, dai nostri nemici. Molto spesso abbiamo bisogno di essere salvati da noi stessi. Perché cominciamo da autocommiserarci, a fare le vittime, a dire: vedi, tutti mi trattano male, nessuno mi vuole bene, nessuno mi abbraccia, nessuno mi bacia, nessuno crede in me. Smettila di lamentarti e comincia a regnare nel nome di Gesù, perché Cristo abita in te. Non è con le lamentele che noi inizieremo a regnare, non è piangendoci addosso che noi vedremo i miracoli, ma è prendendo una posizione, stando fermi nel nostro cuore, sapendo che Dio è la nostra giustizia e Lui trionferà attraverso la nostra vita. Alleluia! È così. Ci sono momenti in cui ti dovrai umiliare, ci sono momenti in cui ti dovrai abbassare. E non lo dovrai fare per fare piacere a chi sta davanti a te. Perché il nostro problema nell'umiliarci è che non vorremmo dare soddisfazione alle persone che vogliono vederci umiliare. Ma il problema è che umiliarci fa bene a noi. E quando il Signore mi disse quel giorno, vi ricordate, oggi ho raccontato quella testimonianza, mi disse: smettila di pregare per riconciliarti con quella persona, vai da lui, vai nel suo ufficio, umiliati davanti a lui, chiedigli perdono e non ti aspettare che lui faccia lo stesso con te. Signore, ma io mi devo umiliare e lui non lo deve fare con me? No, perché tu non ti stai umiliando per lui, tu ti stai umiliando per te stesso. Questo fa bene a te, fa bene al tuo cuore, così rimani con i piedi per terra. Perché tu hai bisogno a volte di abbassarti, se sai che sei chiamato da Dio a fare cose per il suo regno. È buono abbassarsi, è buono non arrivare al punto in cui tu potrai vendicarti pubblicamente. Non cercare la tua vendetta, lascia che sia Dio ad aprire le porte. Non sfondarle, lascia che sia Dio ad aprire le porte per te. Mi ricordo che prima della riconciliazione con questa persona a me molto cara, due anni prima, mi avevano dato l'occasione di stare in una conferenza con 15.000 persone davanti e stare sul palco seduto accanto a lui. E mi dissero: ti va di stare seduto accanto a lui su un palco davanti a 15.000 persone e tutta l'Italia vedrà che Dio ti sta onorando? E gli ho detto: assolutamente sì. Chiusi il telefono e Dio mi disse: assolutamente no. Dissi: Signore, ma questa è l'occasione che stavo aspettando. E il Signore mi disse: questa non è la mia occasione, perché io non lavoro così. La vostra riconciliazione sarà privata, non pubblica. Non metterete niente su internet, non vi farete i selfie. Con sottoscritto: pace fatta. No, sarà in privato. Perché? Perché scorreranno lacrime, perché ci saranno 7 anni di lacrime che dovranno essere versate in quell'incontro, ed è una cosa santa e non deve essere svenduta davanti a nessuno. Lascia che Dio ti dia questa opportunità. Vi ricordate Giuseppe, quando arriva il momento in cui distribuivano il grano dopo 7 anni di magra, accumulavano il grano, dopo 7 anni finalmente era arrivato il momento dell'abbondanza e loro, anzi era il contrario, scusate, avevano avuto 7 anni di abbondanza, accumulavano il grano, poi iniziavano i 7 anni di magra e loro cominciavano a distribuire, a vendere il grano. Chi si trova davanti Giuseppe? Ora cade, corre cavallo, cade, aspetto. Giuseppe voleva farsi la sua vendetta personale. Vi ricordate la storia? Lui gli nasconde una coppa là nella borsa, nello zaino di Beniamino, lo fa sentire ladro, allora dice: andate a chiamare vostro padre. e lui cerca in tutti i modi di mettere fuori quella rabbia, quel rancore, quel risentimento, ma alla fine non ce la fa più. E quando arrivano i suoi fratelli, lui fa chiudere la porta, dice la Bibbia, e a tutti i servi dice: uscite fuori tutti di qui. E quando lui si trova solo con i suoi fratelli, dice la Bibbia, Giuseppe scoppia a piangere. Quel tronco tagliato era cresciuto, aveva messo rami, aveva dato frutto e stava facendo ombra. Ombra a coloro che lo avevano venduto. E loro non sapevano che davanti avevano il loro fratello. E quando lui si fece riconoscere, si gettò su di loro, non per ucciderli, ma per abbracciarli. E la Bibbia dice che piansero, e Giuseppe alzò la voce e pianse. Questa è la vendetta del nostro Dio. Quando Dio ti riconcilia con i tuoi nemici. Questa è la vera giustizia. E Giuseppe ha avuto il coraggio e la forza di dire: non è stata colpa vostra, non siete stati voi. Dio ha voluto che io venissi qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché la verità, leggo tra le righe di Giuseppe, tra delle parole di Giuseppe, in realtà io volevo uccidere, ma Dio mi ha mostrato che io sono qua per conservarvi in vita. L'albero, il tronco, quella radice ormai morente lì nella terra, era diventato un albero enorme. E chi lo aveva visto? Nessuno. Soltanto quando crebbe e aveva i rami da poter fare ombra, lui manifestò se stesso e disse: non vi preoccupate. Giuseppe che dice ai suoi fratelli: non piangere, non ti preoccupare. Giuseppe che dice ai suoi fratelli: non vi preoccupate, non vi disperate, perché in un modo o in un altro è stata la volontà di Dio. Ora, arrivare a dire questo è follia. Solo chi ha la vista lunga riesce a vedere le cose realmente che Dio fa. Mosè, dice la Bibbia, uscì dall'Egitto e andò via dall'Egitto non temendo l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che era invisibile. Riesci a vedere come Dio sta operando nella tua vita? O forse ci sono cose dove non è Dio che sta operando nella tua vita. E come abbiamo detto oggi pomeriggio, regnare nonostante le circostanze con la gioia e la pace di Dio nel nostro cuore, nonostante le malattie, nonostante le avversità economiche, nonostante le difficoltà, è straordinario. Noi realmente possiamo dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma abbiamo ascoltato oggi la testimonianza di una bambina di 11 anni che, imponendo le mani su sua nonna, disse: Gesù, ora basta con questa asma nella vita di mia nonna. E l'asma è scomparsa istantaneamente. Ci sono cose dove tu puoi continuare a ridere, a gioire, a scherzare e a sentire la presenza di Dio, ma ci sono situazioni dove devi cominciare a dire: basta, 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 su questa situazione, basta, situazioni di malattia, basta. Situazioni di povertà, basta. Situazioni di mancanza di lavoro, basta. Situazioni dove non si trova un compagno, una compagna, basta. Dio vuole che tu sia felice nella vita che stai vivendo. Questa è la volontà di Dio, che tu ti godi la vita con Lui. A livello spirituale, nell'anima, nella mente, nel fisico, nelle finanze, sei nato per questo, sei stato creato per goderti la vita, non sei stato creato per soffrire, sei stato creato per regnare. Ora possiamo regnare all'interno della nostra sofferenza, sì, ma c'è un punto in cui dobbiamo dire basta. Ci sono momenti come Giuseppe dove non riusciamo a capire quello che accade e noi diciamo sia fatta la volontà di Dio, perché alla fine non sto facendo nulla di male, e se le cose devono andare in questa maniera vuol dire magari non capisco il motivo per il quale sta accadendo, ma so che Dio ha un piano più grande di quello che io possa immaginare. Ma ci sono delle situazioni dove devo prendere una decisione ed è lì dove abbiamo bisogno del discernimento. Ci sono situazioni dove semplicemente devi piegarti e far passare la fiumana e non spezzarti. Ma ci sono momenti in cui devi prendere posizione e dire basta. Voglio leggere l'ultimo passo e poi concludiamo. Alleluia. Seconda Samuele, capitolo 23. Avete già sentito sicuramente questa storia. Si parla di uno dei... Com'è? Basta. Seconda Samuele, capitolo 23. Si parla dei guerrieri valorosi di Davide. E c'è un tizio incredibile. Quanta ispirazione mi ha dato questo tizio. Un giorno lo incontrerò. Non so quando, ma un giorno lo incontrerò. Lo devo incontrare. Me lo vado a cercare. Avremo tutta l'eternità per cercarlo. Seconda Samuele 23, versetto 11. Dopo di lui veniva Shamma, figlio di Aghè, lo ararita. Ditelo insieme a me, Shamma. Shamma. Questo nome deve rimanere nella vostra memoria, Shamma. Quando passerete dei momenti difficili dovete ricordarvi di questo nome, Shamma. I Filistei si erano radunati in massa in un luogo dove c'era un campo pieno di lenticchie e il popolo di Israele era fuggito davanti ai Filistei. Ma come si chiama? Shamma si piantò in mezzo al campo e lo difese e fece una strage dei Filistei. Che è successo? Non si può parlare seriamente. Tu non lo sai, ma questo è un segno profetico per te. Sta in piedi, è un segno profetico per te. Sta in piedi, è profetico per te, te lo dico veramente. È finito il tempo della comodità. Ma Shamma si piantò in mezzo al campo e lo difese e fece una strage dei Filistei. Così l'Eterno operò una grande vittoria. Tutti possono scappare, ma se tu hai deciso che quello che è tuo non te lo deve rubare più nessuno, tu ti pianterai in mezzo al tuo campo di lenticchie. Le lenticchie nell'Antico Testamento era profetico, è profetico come immagine della prosperità, della provvidenza, della provvidenza. In maniera superstiziosa a Capodanno si mangiano le lenticchie perché dice che è di buon auspicio, è vero o no? Ok, chiaramente sono stupidaggini, una cosa del genere, ma profeticamente le lenticchie parlano della prosperità, parlano dell'abbondanza e parlano della provvidenza di Dio per la nostra vita. Ora tu devi smetterla di fare rubare le tue lenticchie ai Filistei. Lo dico di qua. Tu devi smetterla di fare rubare le lenticchie ai Filistei. Amen. tu devi smettere di far rubare al diavolo le cose che Dio ti sta dando. Tu non glielo devi più permettere, è tempo di regnare. E tu devi dire,
basta.
Ma abbiamo sempre scappato, siamo sempre scappati davanti ai filistei. Basta, non si scappa più davanti ai filistei. Anche a costo di rimanere da solo, io lotterò per il mio campo di lenticchie. E i filistei, che neanche gli sembrava vero che era un solo uomo, affrontarono la battaglia così. Dice, tanto a chi lo facciamo fuori così? E intanto Sciamma ha distrutto una guarnigione di filistei e Dio gli ha dato una grande vittoria. E sapete cosa è successo? Lui la sera si è andato a mangiare le sue lenticchie, gli altri no. Si può essere contenti senza lenticchie? Sì! Perché la nostra vita non dipende dalle lenticchie, ma arriva il momento in cui devi dire basta! Basta! Non posso più permettere ai filistei di fare mangiare le mie lenticchie. Arriva il momento, ascoltami, questo lo dico per qualcuno che sta attraversando il momento che ha attraversato Giuseppe. Dio sta per aprire una porta per la tua vita. Dio sta per aprire una porta di benedizione per la tua vita e tu vedrai l'adempimento delle promesse di Dio e di quello che Dio ti ha promesso anni e anni e anni fa, e tu te lo sei segnato, ti sei scritto addirittura le parole profetiche, ti sei conservato gelosamente nel cassetto, ma quelle promesse hanno fatto la muffa. È il tempo di aprire il cassetto, perché le promesse non stanno dentro il cassetto. Tu devi realizzare le cose che Dio ha preparato per te, e per alcuni si stanno aprendo delle porte meravigliose di opportunità straordinarie, di benedizione. Ci sono dei posti di lavoro straordinari che Dio sta per aprire per la vita di qualcuno. Io non so chi tu sei, però il prossimo mese, per favore ricordamelo, il prossimo mese noi dobbiamo testimoniare di questo, lo dobbiamo testimoniare, delle porte economiche, delle porte di lavoro straordinarie per la vita di qualcuno che fino a oggi semplicemente ha raschiato il fondo del barile. Ti sei trovato prima nella casa del padre, poi a fare lo sguattero, poi in prigione. Dio ti sta aprendo la porta per governare. Dio ti sta aprendo la porta per andare nei posti e in posizioni di influenza. E dove fino al giorno prima nessuno sapeva neanche il tuo nome, il giorno dopo risulterà che il tuo nome sarà pubblico e tutti onoreranno e rispetteranno quel nome. Devi crederlo nel nome di Gesù, perché le promesse che Dio ti ha dato sono sì e amen. Dio non ci dà promesse per illuderci, Dio non ci dà promesse per farci semplicemente sognare. Lui non ci prende in giro. Quante volte, parlo al cuore di qualcuno stasera, quante volte hai pensato che Dio ti aveva preso in giro? Non alzare la mano. Quante volte hai pensato che forse Dio aveva un po' esagerato, aveva forzato un po' la mano con quelle paroloni che ti aveva dato, con quelle promesse? Dio non è un uomo perché possa mentire. Lui non è un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa non la farà. Quando ha dichiarato una cosa non accadrà, nessuna parola uscita dalla bocca di Dio tornerà a lui a vuoto senza avere compiuto pienamente ciò per cui lui l'ha mandata nella tua vita. E quanto è vero che il sole cala e c'è la notte, il giorno dopo c'è il giorno, c'è l'alba e c'è un nuovo giorno, tanto è vero il fatto che quello che Dio ti ha promesso si adempirà nella tua vita. Ma devi prendere una posizione. Questa è la frase dominante che Dio ci ha dato in questi due giorni. Devi prendere posizione e dire ciò che è troppo è troppo. Ricordati che la parola è come un martello che spezza il sasso, e da oggi in poi dovrai cominciare a ringraziare Dio. Non più a lamentarti, non più a parlare a Dio dei tuoi problemi, parla ai tuoi problemi di Dio. Comincia a reclamare la benedizione di Dio nella tua vita, Comincia a reclamare che quello che lui ti ha promesso sta per adempiersi. Comincia a reclamare che il tempo è arrivato e che non devi più aspettare. Diglielo molto chiaramente: mi sono stancato. Mi sono stancato. È arrivato il tempo in cui devo ridere, devo smetterla di piangere e mi devo rallegrare nella benedizione che il Padre mio mi dà. Amen. Alziamoci in piedi, dai.